Cercherò di essere brevissimo, quindi leggo 9 pagine adesso. Io sono qui per fare una proposta, anzi, che nasce proprio all'interno di Issi, che mi ha dato la possibilità di affrontare il tema dello sviluppo sostenibile e in particolare in questo caso della scienza per lo sviluppo sostenibile. Insieme a Tony Federico, che oggi avrebbe dovuto essere qui, ma che non può per motivi personali. E abbiamo cercato di individuare una
Sono
serie
andato in montagna,
di persone, sono andato in
quindi
montagna, quindi abbiamo
gravi
cercato di
motivi
individuare
personali.
personali, nel senso, è personale, insomma,
Sì,
sicuramente.
grazie.
E
Ce l'ha appena spiegato.
sostanzialmente abbiamo cercato di rispondere a 4 o 3 domande che riguardano la scienza per lo sviluppo sostenibile. La prima è quali mutamenti all'interno del sistema della scienza la questione ambientale e dello sviluppo sostenibile ha portato. E diciamo che in parte parecchio se ne è già parlato, credo, diverse persone prima di me. E l'altro punto era qual è stato il contributo e quale deve essere il contributo della scienza alle tematiche dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo in genere e all'individuazione di una seconda modernità e della strada per andare verso questa seconda modernità. E la terza è quali devono essere le caratteristiche a questo punto della scienza e del sistema dell'apparato scientifico, del mondo della ricerca, eccetera, intendendo come scienza comunque, come diceva giustamente Tamino, mi pare, intendendo scienza in senso molto ampio. Quindi le responsabilità della scienza, e i suoi legami, i legami del mondo scientifico con la modernità industriale, ne abbiamo parlato tantissimo e sostanzialmente è vero che la scienza ha partecipato, ha contribuito in maniera importante anche allo sviluppo del pensiero positivista, al dualismo tra uomo e natura e poi a tutte quelle cose che ci hanno portato poi ad affrontare anche il rischio, le minacce, la catastrofe ecologica e sociale che poi oggi ci troviamo a dover affrontare. Dall'altra parte però è anche vero che nella scienza si assiste a un rinnovamento culturale che investe diverse discipline, il campo strettamente scientifico, tutte le discipline di frontiera, l'ecologia, la biologia evoluzionista, o, non, la geofisiologia, insomma ci sono tante discipline che partono da presupposti diversi, sostanzialmente. E da questo percorso poi arriva insomma, il monito del MIT, sostanzialmente, con i limiti della crescita, al fatto che lo sviluppo, così come l'avevamo impostato, non poteva andare avanti, non può andare avanti. E c'è il passaggio, l'utilizzo di termini mutuati direttamente dall'ecologia, come quello di carrying capacity, non so, di resilienza, di omeostasi, che vengono applicati ai sistemi umani, o si cerca di applicarli ai sistemi umani. E tutto questo processo di rinnovamento culturale è un processo appena avviato, non appena avviato, però ancora all'inizio e deve essere portato avanti. Forse in Italia, non lo so, però non ci sono molti spazi in cui parlare di queste cose sostanzialmente, di questo nuovo tipo di scienza. E quindi la prima cosa che ci è venuta in mente è che dobbiamo innanzitutto definire una nuova scienza, tra virgolette, magari in maniera provocatoria, però non è una proposta che parte da noi soltanto all'interno di Issi, da me, da Tony, ma è una proposta che ha anche, diciamo, un eco internazionale. Nel 99 a Budapest, alla conferenza dell'UNESCO sulla scienza, proprio era stata avanzata la richiesta di una nuova scienza che avesse maggiori basi sociali, che fosse capace di dialogare maggiormente con la società civile, ma c'è di più perché è importante anche la qualità, cioè ciò che dice appunto quali sono i presupposti di questa nuova scienza. Kofi Annan al summit di Johannesburg lancia l'idea di questo nuovo patto sociale per la scienza, nel quale chiede alla scienza di fare un salto di qualità sostanzialmente. E per affrontare appunto il degrado sociale ed ecologico. Tutto ciò nasce dalla consapevolezza, diciamo, richiamata dai limiti della crescita, da tanti altri, anche in altri settori, del fatto che l'approccio usuale della conoscenza, l'approccio riduzionista, possiamo chiamarlo, galileiano, non so, insomma, ha provocato in realtà, e la sua unione, la sua fusione con il mondo, con il mondo produttivo, ha causato l'aggravamento di problemi sociali e non ha poi rispettato del tutto le promesse di progresso e maggiore benessere che aveva fatto. E, la prima cosa quindi è che questa nuova scienza che noi proponiamo deve avere una serie di caratteristiche sostanzialmente e si discosta dalla scienza diciamo classica o la scienza della materia inerte come l'ha chiamata Cini per diventare scienza della materia vivente e dello sviluppo. E alcuni degli aspetti che deve avere sicuramente sono l'elevato grado di interconnessione, che è proprio di sistemi naturali, sociali ed economici, e l'eterogeneità delle scale spaziali e temporali sulle quali deve saper lavorare, deve imparare a saper lavorare, il fatto che deve accettare che ci sono la presenza di vincoli che sono propri di sistemi complessi e deve fare i conti con questi vincoli e le caratteristiche dei sistemi di omeostasi e resilienza, la stazionarità e l'instabilità dei fenomeni, tutte cose che portano alla necessità di dover approfondire, diciamo, le conoscenze sulle caratteristiche dinamiche dei sistemi, cosa che noi oggi in realtà non abbiamo molto. La non linearità delle risposte agli stress, oppure l'interferenza, il problema dell'interferenza tra l'indagine, le cavie, l'uomo, il territorio, eccetera, che necessita di passare da una scienza oggettiva a una scienza in realtà soggettiva, epistemologica, nella quale vengano esplicitati i presupposti, questa è una cosa importante, che sia una scienza capace di gestire l'incertezza e l'imprevedibilità dei sistemi complessi propria e che sia una scienza che sia capace anche di confrontarsi con l'urgenza delle questioni che lo sviluppo sostenibile richiede di affrontare. E attraverso anche una comunicazione al pubblico sostanzialmente, quindi c'è il problema del linguaggio. E tutti questi criteri in realtà sono stati, sempre anche al vertice di Johannesburg, sono stati già individuati, si è cercato anche di separare quella che viene chiamata buona scienza dalla cattiva scienza e sostanzialmente la buona scienza è una scienza innanzitutto riflessiva sostanzialmente e che dal punto di vista epistemologico diciamo tenta continuamente di superare, di mettere in discussione le proprie teorie innanzitutto, quindi il carattere di incertezza è proprio di questo tipo di approccio e al contrario la cattiva scienza è una scienza spesso dogmatica, è una scienza che spesso nasce in contrapposizione alle varie teorie da soggetti che non sono professionisti e che non ha dinamica interna, proprio non la può avere. E quindi, nella nuova scienza, nella buona scienza, alcune caratteristiche che dovremmo cercare di tenere presente è che c'è bisogno di accrescere continuamente le basi sperimentali, c'è bisogno di esplicitare gli errori e c'è bisogno di identificare i deficit di conoscenza e nodi concettuali. E la questione dell'incertezza è sostanziale, nel senso è importante, e il problema è proprio come puoi comunicare questa incertezza, che era poi il terzo punto, diciamo, di questo convegno. E il fatto è che non è facile, innanzitutto nello stesso mondo accademico scientifico, far entrare certe questioni, ma neanche per le persone. Il fatto che la scienza possa non avere delle risposte esatte, possa avere delle risposte non certe e spesso possa proprio non avere delle risposte. E spesso anche l'ambientalismo è caduto nella tentazione di dare risposte in maniera anche dogmatica, per opposizione, anche lui. Insomma. Perché non è facile dire sì. Poi c'è il cambiamento, vabbè, ci sono una serie di cose, sostanzialmente c'è il problema della categoria, delle categorie di pensiero e del linguaggio che non abbiamo per comunicare l'incertezza non quantificabile, che poi è quello che è un aspetto importante nella stessa società del rischio di Ulrich Beck, e c'è il problema dell'integrazione delle discipline, del fatto che deve essere sicuramente una scienza interdisciplinare, multidisciplinare, ma deve essere di più, perché deve essere sistemica, quindi qualcosa di più. in quest'ottica, insieme a Tony, all'interno di ISSI, nasce questa idea forse di proporre un panel di scienziati ambientalisti in Italia in particolare perché l'Italia diciamo è indietro rispetto al dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile per una certa chiusura, per un certo provincialismo. E il dibattito sull'ambiente spesso è stato creato, anche il dibattito scientifico, gli spazi sono nati all'interno delle stesse associazioni ambientaliste e quindi da molti ambientalisti scienziati, però non basta, non con le necessarie basi scientifiche, non erano abbastanza solide. E gli scienziati devono sostanzialmente avere, no, ci deve essere una, scusate, sono un po' emozionato forse, è necessario riportare nel discorso ambientalista una solidità scientifica. E si può partire dall'appello di Kofi Annan proprio alle nuove responsabilità della scienza, e che la scienza deve incorporare come obiettivi principali i cosiddetti beni comuni, global commons. E questi global commons non sono o devono essere gestiti per forza dalle amministrazioni e in maniera multilaterale, non sono interesse delle multinazionali, della proprietà privata, si è detto oggi più volte, e quindi questo porta a problema che la scienza deve svincolarsi, questo panel in particolare, dal rapporto di dipendenza con i datori di lavoro. E quindi il panel deve essere necessariamente assistito a livello istituzionale, deve avere un dialogo diretto con le istituzioni e la società civile. E la composizione all'interno del panel deve essere eterogenea, nel senso multidisciplinare, perché deve dare indicazioni sulle ricadute sociali, economiche ed ambientali delle scelte che poi i politici possono fare. Una possibilità è quella di utilizzare come struttura dell'organizzazione del panel i framework dei vari sistemi utilizzati per il monitoraggio, per la sostenibilità, tra cui anche quello proposto da ISSI, che accoglie le caratteristiche nazionali. Questi all'interno di questo framework si potrebbero organizzare dei gruppi di lavoro tematici messi in connessione tra di loro. E il fatto di utilizzare obiettivi condivisi in una struttura tale permette di esplicitare i presupposti necessari a una buona scienza, cioè dire io parto da questo tipo di presupposti, questi sono i miei obiettivi e questo è il mio punto di vista. E infine il fatto che le risposte dovranno essere fornite, dovranno essere dotate di caratteristica di incertezza, introduce il problema della comunicazione di queste risposte probabilmente sia ai cittadini che ai politici, che non sono probabilmente pronti ad accogliere un certo tipo di risposte perché sono abituati a una scienza diciamo così dogmatica o riduzionista. Però crediamo che ci sono una serie di fattori che potrebbe aiutare la credibilità del panel. Il primo è il carattere riflessivo della stessa scienza, e quindi il fatto di esplicitare le lacune conoscitive, i nodi concettuali, permette alla gente di avvicinarsi, di capire meglio di cosa si sta parlando e di diventare soggetti attivi all'interno dello stesso processo della conoscenza. Il secondo punto dovrebbe essere la composizione del panel, che dovrebbe essere diciamo una composizione tale da garantire la credibilità del panel. Su questo punto diciamo io non ho una risposta, nel senso quali debbano essere i criteri di selezione per chi fa parte di questo panel. Probabilmente in una prima fase almeno la cosa importante è il riconoscimento delle dimensioni che caratterizzano la questione ambientale e dello sviluppo sostenibile, cioè il dire quello che ho cercato di dire magari in maniera un po' confusa, cioè le caratteristiche della nuova scienza e della scienza per lo sviluppo sostenibile sono queste. L'importante intanto è accettare queste caratteristiche, quindi una scienza riflessiva, una scienza della complessità e sostanzialmente una buona scienza. Questo potrebbe già essere una forma di garanzia. Sul tipo di selezione sinceramente non ne ho idea. E infine un controllo sulle argomentazioni anche proposte dal panel dovrebbe avvenire attraverso uno stretto contatto con il mondo della scienza internazionale, che dovrebbe in qualche modo riportarci a livello, insomma, risollevare un po' anche la dignità scientifica del dibattito sullo sviluppo sostenibile in Italia. E In questo senso, e fare da sistema di controllo, appunto, in questo senso forse uno dei problemi maggiori è proprio anche la lingua, diciamo, nel senso che strutturare questo panel, almeno nella sua comunicazione esterna, nella sua comunicazione a livello internazionale, deve necessariamente adottare una lingua inglese o comunque una lingua. E io direi che confusamente ho finito.